Il tempo di star bene. Uno spazio di 12 minuti, tutto dedicato al benessere, a cura della redazione del mensile Star Bene.
C'è una frase di Marcel Proust che introduce bene l'argomento di Star Bene di oggi. Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L'opera dello scrittore è soltanto uno strumento ottico offerto al lettore per permettergli di discernere quello che senza libro non avrebbe visto in se stesso. Forse avrebbe visto in se stesso. Un'insegnante famosa sui social come Professor X ha scritto un libro dove ci mostra con famosi titoli alla mano come i capolavori della letteratura siano come stelle polari che ci aiutano a capire quale rotta seguire nell'esistenza. Che tema appassionante. Buongiorno Antonella Paglicci, autrice dell'articolo su Star Bene dal titolo Leggi un classico e ritrovi te stesso. Benvenuta Antonella.
Buongiorno Vicky a tutti i radioascoltatori.
Antonella, perché certi classici, oltre a essere senza tempo, sono così straordinariamente moderni?
Ma insomma, giustamente come ha detto così l'autrice, sono straordinariamente moderni perché più sono dei testi che più che essere incentrati sulla trama, sono fissati sul tratteggio psicologico dei vari personaggi, e questo tratteggio psicologico mette in scena nero su bianco quelli che sono i sentimenti umani, le problematiche, i conflitti, le relazioni con gli altri, che di fatto sono universali e sempre eterni. È vero che cambiano i contesti storici, sociali, culturali, certo. Ma quello che tutti noi esseri umani proviamo nell'interno è sempre uguale nella notte dei tempi, insomma.
Quindi prese le dovute misure sulle diverse epoche, le emozioni, i sentimenti, spesso magari anche le circostanze sono sempre quelle, sono sempre le stesse.
Sì, sono sempre quelli, e questi 9 grandi capolavori che Gwendalina Middei esamina uno per uno sono particolarmente contemporanei perché toccano, seppure ambientati secoli fa, più o meno siamo metà 800, primi del 900, quelli che sono le grandi problematiche di oggi, l'amore, appunto le relazioni amicali, il senso del tempo, il senso dell'esistenza. E ogni volta poi che noi leggiamo questi libri si prestano bene a fare, come ti posso dire, spazio all'introspezione psicologica, perché leggere significa far silenzio. Se far silenzio vuol dire guardarsi dentro e cogliere, appunto, come giustamente dicevi te in anteprima del servizio, l'essenza di noi stessi, un'essenza che poi si presta benissimo a essere letta e riletta, perché ogni volta possiamo scoprire delle sfumature di noi, del mondo circostante, sempre diverse. È una lettura, insomma, che non stanca mai, è una lettura che è sempre fonte di interessanti scoperte, prospettive anche future della nostra esistenza.
E quindi la lettura è importantissima nell'introspezione psicologica.
La lettura è introspettiva perché è il momento in cui ti fermi, è il momento in cui in qualche maniera calmi anche gli impulsi che ti dà il mondo esterno, no? Che certe volte ti distolgono da quello che è l'introspezione, ed è il momento in cui, e poi leggere magari ti porta proprio alla luce un qualcosa di te che magari sentivi, percepivi, ma non riuscivi a individuare bene. La grandezza di questi scrittori sta in questo, proprio toccare quelle che sono delle corde magari inedite, che però sono estremamente reali, ti aiutano un po' a mettere fuoco.
Gwendalina Middei, alias appunto Professor X, ha scritto un libro con il quale ci introduce alla riscoperta del fascino di scrittori e personaggi che a distanza di secoli e lontani, anche molto lontani dal nostro mondo, li rende densi di stimoli vitali. Chi sono questi personaggi?
Ma questi personaggi sono sicuramente Anna Karenina, sicuramente Orgoglio e Pregiudizio. Sono due romanzi, sono due grandi libri praticamente sull'amore, no? Allora ci chiediamo, nel 2024 le due protagoniste di questi libri cosa hanno da spartire con una donna dell'Ottocento, insomma, in poche parole? In realtà moltissimo. Perché, per esempio, Orgoglio e Pregiudizio, che è un po' la storia appunto ottocentesca nell'Inghilterra di metà Ottocento, di questi due giovani ostacolati un po' dal loro amore, che però trionfa nel finale, in quanto appartenenti a ceti sociali diversi, ci dà una grandissima lezione sentimentale. Cioè, in amore il sentimento puro è importante, ma non tutto. Com'è che costruisci un po' la relazione solida e stabile? Nel momento in cui metti da parte il tuo egocentrismo, le aspettative dell'impazienza, il tutto sempre e tutto è subito, e anche, come posso dire, l'amore è anche una sorta di equilibrio tra le nostre esigenze e le esigenze dell'altro, che non ci può soddisfare e renderci felici, diciamo così, al 100%. Anna Karenina, un'eroina, diciamo così, tragica, no? Perché per amore del conte Vronsky poi in pratica muore, oltre ad aver condotto una vita infelice. Però anche qui non è una donna che moderna in un certo senso, no? Perché ha saputo, diciamo così, a un certo punto staccarsi dalla sua vita convenzionale e seguire i suoi desideri. Anche qui Tolstoj cosa ci dice? Nella vita la passione, trovare qualcosa che ci piace, che desideriamo, è un po' in fondo il motore vero dell'esistenza. L'importante è trovare, diciamo così, più ambiti di passione, di desiderio, per evitare quelle espressioni che possono diventare rovinose, come nel caso di Anna Karenina.
Tolstoj presente non solo con Anna Karenina, ma anche con Guerra e Pace. Che attualità ha questo romanzo?
Ah, questo, guarda,
sempre nell'ottica di cui stiamo parlando.
Secondo il professore X è forse il romanzo più contemporaneo, perché comunque ci insegna a godere del presente. Abbiamo presente appunto questo principe Andrei, che si riconcilia in fondo con la vita solo in punto di morte, dopo essere stato ferito in battaglia, perché finalmente accoglie nella sua esistenza l'amore sempre rinnegato per Natasha, che dà un senso, diciamo così, compiuto al fine vita. Allora, questo è un romanzo, appunto, come dico, che noi sempre così presi da mille impegni, distratti, ci dimentichiamo del presente e ci proiettiamo sempre in questo futuro, ma il futuro è indefinito, è nebuloso, non sappiamo se avverrà, non avverrà, e però perdiamo di vista in questa maniera, sempre con questo andare in avanti, no? Con la mente, quella che potrebbe essere la soddisfazione del momento, una soddisfazione a portata di mano, una soddisfazione che ci può riempire e dare, diciamo così, una bella gioia in quello che stiamo facendo.
Allora, Antonella Paglicci, chiudiamo con la poetica di Leopardi. Dove ci porta? Che non è esattamente un modello di ottimismo,
Ma in realtà poi tutto sommato, come dice Middei, diventa anche un modello, diciamo così, di ottimismo e di speranza, perché ti porta in fondo a accettare la vita per come è, no? Infatti appunto Guendalina prende in considerazione le tre opere miliari, che sono l'infinito, lo slancio, l'entusiasmo, la speranza tipica dei giovani, dove tutto è possibile. Poi abbiamo l'atterraggio invece nel cammin di mezza vita, nella dura realtà, che magari è anche più amara e deludente di quello che ci avevamo aspettato, e per arrivare invece in età forse più adulta, a seconda dei casi, verso la consapevolezza che la vita deve essere accettata per come è. Questo lo vediamo appunto nella poetica della Ginestra, che è una delle sue ultime opere. Questo non vuol dire rassegnarsi in un modo passivo, statico, quasi malinconico al nostro destino. Bisogna semplicemente accogliere il mondo, abbandonarsi al mondo, cercando poi di trovare in esso la nostra migliore collocazione. Beh, comunque è un bel atto di crescita.
Bene, grazie ad Antonella Paglicci, grazie a Star Bene, musica e poi l'opinione.